Ok, andiamo avanti con la stessa, sì, lo stesso soggetto sul rapimento. Il fratello che ci ha scritto dice che in Matteo 24:31 dice che Gesù raccoglierà i suoi eletti. Ma alcuni dicono che qui sta parlando solo degli ebrei. E tu cosa dici?
Degli ebrei?
Sì, perché dice quelli che sono in Giudea fuggono ai monti. Sta parlando di quelli che sono in Giudea.
Cosa c'entra questo?
Allora dicono che Matteo 24 è per gli ebrei.
Ma dove è scritto questo qui?
In Giudea.
In Giudea è scritto.
No, è scritto nella Bibbia quelli che sono
dove?
In Giudea.
Dove? Digli guarda che io c'ho dei soldi che mi crescono.
Sì? Dove? Fratello Giuseppe?
Diciamo,
puoi dire?
Non è che posso regalerei 1 milione di dollari. Guarda, regalo 10 euro perché di più non è che... Guarda, c'è uno in America che offre 10.000 dollari a chiunque gli manda una scrittura dove dice che il rapimento è prima tribolazione. E dopo anni di aspettare, stranamente, tutti questi predicatori non si è presentato ancora nessuno a riscuotere. Va bene, perché non esiste una scrittura che è rapimento prima tribolazione, neanche esiste che il tempo della fine è solo per gli ebrei. Questo è per gli ebrei, questo è per dopo il millennio, questo è per il Vecchio Testamento,
niente per
questo
me.
Per il periodo della grazia, questo. Praticamente prendiamo la Bibbia e buttiamola via perché non ci riguarda più. Gesù
sì,
profetizzava ai passeri, agli uccelli, mica a noi, la Bibbia mica è scritta per noi, è scritta per tutti gli altri tranne noi. Qui è il momento che ci togliamo il biberon dalla bocca e ci guardiamo allo specchio e dire questo è per me, non per mia sorella, per me.
Amen.
Io sono d'accordo, ma biblicamente come puoi dimostrare che non è per gli ebrei?
Ma innanzitutto sono loro che dovrebbero dimostrarlo, casomai, perché l'onere della prova sta su di loro. Se uno viene da me e mi dice, fratello Giuseppe, io ho visto un asino che vola. D'accordo, benissimo. E poi mi dice, dimostrami che non l'ho visto, ma stai scherzando, io devo dimostrarti a te che l'asino non vola. Beh, te lo posso dimostrare, ma sei tu che devi dimostrarmi che hai visto un asino volare.
Sì, però dicono che dice che quelli che sono in Giudea, allora collegano che il capitolo è solamente per i giudei.
Sì, buonanotte.
Ma allora cosa dice?
Allora in Apocalisse 13 che dice tutto il mondo seguirà la bestia, e se uno invece essere in Giudea... si trova per esempio, non so, a Tel Aviv, a Nazareth, a nord di Israele, non deve fuggire?
But you know what comes to me? Matthew 24 also has the rapture. So that means we will not be raptured because it's only for the Jews.
Yeah, he's saying not to rapture.
No?
anche quello, sì. Devo tradurre. Allora, Edora dice, Matteo 24:29 dice c'è il rapimento nei quattro angoli.
So then since it's for the Jews...
Cioè, se solamente gli ebrei vengono rapiti, allora noi non veniamo rapiti, non ci riguarda solo gli ebrei.
Exactly.
E qui subentra il falso profeta numero uno, numero due, dice, alt, noi saremo rapiti in segreto prima tribolazione. E qui casca l'asino numero due, fossa numero due, dove è scritto che c'è un rapimento così segreto che neanche Dio lo sa. Neanche Gesù lo sa, neanche la Bibbia lo sa, lo sanno solo i falsi profeti. Dove è scritto nella Bibbia che quando la Bibbia dice che Dio non ha segreti per il suo popolo? Amos 3:7 dice io non faccio niente senza il Signore non fa niente senza mostrarlo ai suoi servitori i profeti. Va bene, Salmo 25 dice egli mostra ai suoi servi i suoi segreti.
Amen.
Allora guarda, leggi il verso 13, Matteo 24:13.
Matteo 24. Ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato.
Ok, allora se dobbiamo perseverare sino alla fine, ovviamente non veniamo rapiti prima della tribolazione e poi arriviamo ai giudei, ok? Quindi
sì.
Questa è la prima cosa. Poi leggi un altro cito, il verso 15.
Quando dunque vedrete l'abominazione della desolazione della quale ha parlato il profeta Daniele, posta in luogo santo, chi legge faccia attenzione.
Ok, quindi perché Gesù, qui torniamo al rapimento, perché Gesù ci direbbe di fuggire se invece saremo rapiti? Cioè cerca di capire lo scenario qui. Quando vedete l'abominazione, perché vedi sono tutte collegate, no?
Ah,
è tutto collegato,
okay.
Cioè sta parlando solamente ai giudei, dice il falso profeta, perché la Chiesa è rapita. Quindi le due bugie sono insieme. Mi segui?
Sì.
Si basano uno sull'altro. Cioè lo zoppo di destra si appoggia allo zoppo di sinistra e cascano tutte e due. Va bene? Allora, Gesù dice, ripeti di nuovo quello che hai letto.
15. Quando dunque vedrete l'abominazione della desolazione della quale ha parlato il profeta Daniele posta in luogo santo, chi legge faccia attenzione.
Ok, capisci? Quindi, cosa dice? Leggi il verso seguente, 16.
Allora, quelli che saranno nella Giudea fugano ai monti.
Ok, quindi perché dovrebbero... a chi sta parlando qui?
Gesù sta parlando con i discepoli?
Con i discepoli, sta parlando ai cristiani, mica sta parlando ai giudei che ancora non sono anche convertiti, no?
La Bibbia è scritta... parlano con i discepoli che
sì,
credono in lui.
Perché i falsi profeti dicono sta parlando ai giudei, ma non diciamo sciocchezze. Ti pare che il Nuovo Testamento è diretto ai giudei che non credono?
Tutto il Nuovo Testamento
sì.
Gesù parla ai discepoli.
Capisci? Dice, sta parlando ai giudei che si convertiranno, ancora non sono convertiti. Quindi Gesù sta profetizzando tutte queste profezie ai giudei che per 2000 anni ancora non sono convertiti. Guarda, in un momento ti dirò quando si convertono, ok? Quindi...
I giudei?
Sì, c'è un momento specifico, la Bibbia dice quando si convertono, e non è qui. Allora, dice, sta parlando ai cristiani, quindi perché dovrebbe dire quando vedete l'abominazione fuggite? Ma se vengono rapiti, perché devono fuggire? Se la Chiesa viene rapita, perché deve fuggire?
Sì, hai ragione.
E sarebbe un madornale, sarebbe una falsa profezia. E Gesù non può dare falsa profezia, va bene? Quindi sta parlando ai discepoli, sta parlando a noi e non agli increduli giudei. Dice, poi un altro passo falso, dice che i giudei si convertirebbero durante la tribolazione. Da soli, perché sai... I grandi testimoniatori, i grandi evangelisti, i grandi pastori, tutti vanno in paradiso a bere Coca-Cola e loro, i giudei sono qui a lottare contro l'anticristo, contro il marchio della bestia, senza neanche essere salvati. Come si devono salvare? Così, per caso, una biblica di testa, dice, oh, mi sono convertito. Staremo in cielo a buttare Bibbia sulla testa dei giudei sperando che la leggano. Ma che stupidaggini che sono queste qui, non è basato da nessun posto. Ti pare che nel momento della battaglia, quale... comandante di esercito sano di mente prima della battaglia più importante porta via tutti i veterani, tutti i migliori soldati, tutti i combattenti, li porta in cielo a dormire o a sedersi a suonare l'arpa su qualche nuvola, che non sarà così. E qui rimane il resto del popolo di Dio, non salvati, non credenti, giudei che non credono in Gesù, a salvarsi da soli. Ma questo qui non ha... Mai nella Bibbia Dio prima della battaglia ha mandato via i suoi soldati, tranne quando ha detto quelli che sono codardi, quelli che hanno paura, andatevene via, come Gedeone in Libro dei Giudici capitolo 7, quelli che hanno paura se ne vadano a casa, va bene?
Sì.
Allora, guarda, se tu vai a Zaccaria 12, va bene?
Sì.
Ti faccio vedere quando gli ebrei si convertono, va bene? E non è durante la tribolazione, vabbè, qualcuno si convertirà come adesso. Zaccaria 12 dal 9 all'11, me lo leggi.
Ma tu parli del popolo.
Sto parlando degli israeliti che adesso non credono in Gesù. Quando si convertono? Si convertono durante la tribolazione mentre noi siamo in cielo a suonare l'arpa? No! Leggi.
Zaccaria 12 da 9?
Da 9 all'11, sì.
In quel giorno io avrò cura di distruggere tutte le nazioni che verranno contro Gerusalemme.
Ok, questo è Armageddon. Ci siamo? Dio distrugge le nazioni, va bene? Non è durante la tribolazione, durante la tribolazione la Chiesa si nasconde. Quando è che Dio distrugge le nazioni? Durante il giorno del Signore, Armageddon, che appunto Zaccaria 12 e 14 parla di quel tempo storico. Vai avanti.
Spanderò sulla casa di Davide e sugli abitanti di Gerusalemme lo spirito di grazia e di supplicazione. Essi guarderanno a me, a colui che essi hanno trafitto, e ne faranno cordoglio come si fa cordoglio per un figlio unico.
Ok, va bene. E piangeranno amaramente come si piange per un primogenito.
Sì.
Quindi, quando il Signore, si metterà a distruggere le nazioni che circondano Gerusalemme, sono tutte le nazioni musulmane che le circondano insieme a... l'anticristo, l'Europa, eccetera, va bene, cominciando con i musulmani, il Signore li distruggerà tutte, adesso che i musulmani che uccidono i cristiani, non gli fanno leggere la Bibbia, il Signore li distruggerà tutti quanti, quindi attenzione, amici musulmani, non perseguirete i cristiani perché mieterete quello che seminate, il Signore vi distruggerà, voi che perseguirete i cristiani, voi che lapidate le vostre donne, voi, ho letto un articolo di un padre, ha lapidato, il padre ha ucciso la figlia di 16 anni perché ha detto che lei, mentre camminava per strada, si è fermata a guardare un uomo per due volte.
Wow.
E l'ha uccisa perché ha disonorato la mia famiglia.
Wow.
Ti immagini come ragionano questi qua?
Ah, non puoi muoverti, che ti uccidono.
Capisci? E guarda, hanno veramente bisogno di Gesù questi. Allora, ripeto, nel momento dell'Armageddon, il Signore, verso 10, vedi cosa dice? Spanderò sulla casa di Davide, Israele, e sugli abitanti di Gerusalemme lo spirito di grazia e di supplicazione, ed essi guarderanno a me, colui che ha trafitto, e ne faranno cordoglio, perché capiranno finalmente, guarderanno a me, a chi? A me, Gesù che viene dal cielo, Armageddon.
Sì. E versetto 11 dice Valle di Megiddo.
Versetto 11 dice Valle di Megiddo.
Per i fratelli, per sapere che è Armageddon.
Ok, va bene. E quindi Valle di Megiddo cos'è? Armageddon.
Sì.
Va bene, quindi stiamo parlando del dopo la tribolazione. Qui è quando Israele si converte, va bene?
Ma è così che dice Matteo 24,
infatti,
che dopo la tribolazione.
Sì, infatti legge Matteo 24 e 29.
Però dicono che è solo per gli ebrei.
Ma questa è una falsa
sì,
profezia.
Sì, però gli ebrei non possono essere rapiti se non sono salvati.
È logico,
no?
Infatti gli ebrei non saranno rapiti,
ecco.
Perché si convertono e non vengono rapiti affatto. La Chiesa viene rapita, non gli ebrei che non credono.
Ecco.
Ma gli ebrei che credono saranno rapiti anche loro?
Quelli che credono sì,
no.
Però non sono più ebrei, sono cristiani.
Sì, sì.
Sono
sì,
ebrei spirituali.
Sì,
ecco,
sì.
Vabbè, leggi il Matteo 29.
24.
Matteo 24, 29.
Allora vi abbandoneranno all'oppressione e vi uccideranno, e sarete odiati da tutte le genti a motivo del mio nome.
Ok. 29? 24, 29.
Sì. Subito dopo la tribolazione di quei giorni.
Dopo la tribolazione.
Dopo.
È incredibile, i falsi profeti hanno girato le carte in tavola, sia come il diavolo oggi ha cambiato la chiesa viva che si riunisce in una chiesa morta, edificio, mattoni, cemento e una croce morta in cima, questa è la chiesa, è un tempio morto, l'unica chiesa viva siamo io e te, vai avanti.
Subito dopo la tribolazione di quei giorni, il sole si oscurerà, la luna non darà più il suo splendore. Le stelle cadranno dal cielo e le potenze dei cieli saranno scrollate. Allora apparirà nel cielo il segno del figlio dell'uomo, e allora tutte le tribù della terra faranno cordoglio e vedranno il figlio dell'uomo venire sulle nuvole del cielo con gran potenza e gloria.
Ok, quindi come vedi, e ho un parallelo qui al Zaccaria 12:10, dove dice guarderanno a me e faranno cordoglio.
Yeah.
Perché faranno cordoglio e diranno, oh, guarda qui, infatti dice, guarderanno a me colui che essi hanno trafitto, Zaccaria 12:10.
Ma qui
capisci?
Dice tutte le tribù della terra.
Sì, è chiaro.
Non dice gli ebrei.
No, anche gli ebrei.
Anche, ma non dice i 12 tribù degli ebrei.
No.
Tutti
faranno cordoglio. L'anticristo e i suoi seguaci faranno cordoglio perché non potranno capire cosa sta succedendo.
E poi guarda, dice che rapimento sarà dai quattro venti, da un capo all'altro dei cieli, in versetto 31.
E non è mica solo Giudea.
E non dice che è solo in Giudea. Matteo 24, 31. E manderà i suoi angeli con gran suono di tromba per riunire i suoi eletti dai quattro venti, da un capo all'altro dei cieli.
Esatto.
Non è solo in Giudea.
Quindi non è solo in Giudea. Leggi verso 26.
26. Se dunque vi dicono, eccolo è nel deserto, non v'andate. Eccolo è nelle stanze interne, non lo credete.
Va bene, molte Bibbie nelle stanze interne traducono nel segreto, di nascosto, molto simile alla bugia del rapimento segreto.
È vero.
Capisci? Quindi Gesù dice chiaramente non lo credete, infatti continua a leggere il verso 27, Gesù viene come il lampo.
Infatti, come il lampo esce da Levante e si vede fino a Ponente, così sarà la venuta del figlio dell'uomo.
Cioè, capisci,
evidente.
Gesù sapeva che il diavolo avrebbe cambiato le carte in tavola, così che la Chiesa non avesse creduto alla bugia di essere rapita prima della tribolazione, non si sarebbe preparata, e Gesù già sapeva la bugia del rapimento segreto. E allora Gesù li ha avvertiti, ha detto, io vengo come il lampo che da Levante si vede fino a Ponente, così sarà la venuta. Quindi
sì.
Se Gesù venisse in segreto, questa è una falsa profezia che lui
sì,
ha
sì,
dato.
Sì.
Ora, a chi diamola? Il titolo di falso profeta, Gesù o a questa gente che predica il falso rapimento? Cioè io li amo, li rispetto, però odio le bugie, non posso sottollerare. Io ho predicato una volta nella chiesa un messaggio del rapimento giusto dopo la tribolazione. Alla fine il pastore è venuto e mi ha sgridato, dice: guarda che tu non puoi predicare solo il rapimento dopo la tribolazione. Detto, perché? Così dice la Bibbia. E no, ma tu devi predicare anche le altre opinioni. Ho detto: non sono qua a predicare opinioni, sono scritture, dammi scritture e le predico.
Sì.
Mi ha guardato storto e è andato via.
Sì, sì, sì.
E scusa, questi sono così abituati, vogliono che tu, come l'induismo, New Age, devi democraticamente dare diritto a tutti di esprimere la loro opinione. Invece no, se tu predichi in chiesa dei cristiani, non sei lì a predicare tutte le opinioni.
Amen.
Dio può essere Buddha, Dio può essere Hindu, Dio può essere musulmano, no, non sono qui a predicare quello, sono qui a predicare la verità. Quindi io sono predico solo la parola, solo le scritture, solo la Bibbia. Se questi falsi profeti vogliono che predico le loro opinioni, mi devono dare scritture e non scritture distorte che non c'entrano niente, va bene?
Amen.
Ok, quindi gloria al Signore.
È chiaro, molto chiaro. Andiamo avanti, padre.
Sì, ci sarebbe ancora molto da dire, ma...
Sì, però abbiamo capito, Matteo 24 non è solo per gli ebrei. Perché allora tutto Matteo è per gli ebrei, perché Gesù sempre parla ai discepoli, agli ebrei di Israele. Tutto il Nuovo Testamento Gesù parla con gli ebrei. Allora non si applica niente a noi.
Ma però, esatto.
Però capiamo che Matteo 24 è per noi i cristiani, per quelli
amen.
Che vogliono prepararsi,
per i discepoli.
Essere pronti, per i discepoli. Amen.
Amen.
Amen. Guarda l'ultima scrittura.
Sì.
Guarda, leggi Matteo 24, 33.
Così anche voi, quando vedrete tutte queste cose, sappiate che Egli è vicino, proprio alle porte.
34.
Io vi dico in verità che questa generazione non passerà prima che tutte queste cose siano avvenute.
Ok, cerchiamo di meditare un po' sulla parola, capito? Perché a volte leggiamo la Bibbia, vai in una chiesa, quello predica, capito la Bibbia, leggiamo, allora tu leggi ma non capisci niente, quello sta gridando così a alta voce, ti sta dando la sua opinione, lo sta sbraitando che tu non hai neanche tempo di capire cosa sta leggendo. Il modo migliore di predicare è di leggere la scrittura, ok? L'avete letta? Sì, cosa dice? E così mi piace predicare a me. Cosa dice? Infatti a volte io ho predicato, voi mi siete testimoni in tante chiese, anche la radio ho predicato,
sì.
Del rapimento dopo la tribolazione, però ho dato scritture, solo scritture, senza commenti, senza opinione. Poi dico, adesso, alla luce di queste scritture, io non ve lo dico, voi lo dite a me.
Sì.
Il rapimento è prima o dopo la tribolazione? Cos'è che mi rispondono sempre?
Tutti insieme dicevano dopo.
Dopo.
Sì. Tutti insieme.
E gli dico, io non ve l'ho detto, me lo state dicendo voi, io non ho interpretato che è dopo la tribolazione,
no.
Vi ho dato scritture,
letto, sì.
E voi mi avete detto che è dopo.
Amen. Sì.
Va bene?
Sì.
Ti ricordi di predicato
sì.
In quella chiesa che poi è arrivato il parente del pastore che predica dalla Spagna?
Sì.
Furioso, arrabbiato, si è messo al pulpito dopo gli ho predicato un'ora e mezza e ha predicato il contrario.
E ti ha detto, ma perché non predichi tutte le opinioni? Ti ricordi?
Sì, sono inculcati che io devo predicare tutte le opinioni. Io voglio predicare solo l'opinione di Gesù, non mi interessa, ma neanche la mia opinione mi interessa. E alla fine, cioè, questa chiesa è stata un po' triste, questa chiesa, perché quando tutti insieme hanno detto, certo, il rapimento... E dopo la tribolazione, questo smette a sbraitare, a gridare tutto, finché hanno cominciato a abbassare la testa e dire sì, e dopo hanno cambiato, quando questo ha smesso di gridare, che le scritture praticamente nulle, solamente gridare, però questo era parente del pastore, capito? La Chiesa ha detto sì, il rapimento è prima tribolazione.
Sì, perché è più conveniente per la carne, credere che prima...
Capisci? Questo cosa diceva quel? Mica aveva scritto, dice, ma se Dio mi ama, se Dio mi protegge, se Dio mi è salvatore, cioè questo faceva domande retoriche. Gesù è il nostro salvatore o no? Tutti sì. Gesù è tutto potente? Sì. Gesù ci ama? Sì. Non credete che ci salverà dalla tribolazione? Sì.
Sì.
Capito? È così.
Sì,
questo si chiama populismo, cioè predicare quello che la gente gli piace.
Sì, è vero.
Capisci?
È vero.
Vi promettiamo pane e lavoro. Il lavoro
pane.
Per voi, il
pane per me.
Andiamo
con un'altra domanda dello stesso fratello.